Bentornati a tutti amici del College Football, 29esima puntata di Scusate il College Football, la decima di questa off-season e ragazzi vi avverto subito che sarà anche l'ultima di quest'anno, di questa stagione, purtroppo non arriveremo alle 30 puntate, però così abbiamo un obiettivo per la stagione prossima. E un saluto come sempre da Fabio Moras che vi parla, in compagnia questa sera di Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E di Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Partiamo subito in questa puntata con l'ultimo episodio della serie The Carousel, che onestamente non credevamo potesse arrivare fino a maggio inoltrato. In realtà i Kansas Jayhawks ce l'hanno fatta arrivare fino qua. E quindi sigla. E quindi all'alba di maggio i Kansas Jayhawks hanno deciso di prendere un allenatore, alla fine una scelta anche interessante perché hanno preso Lance Leipold, ex allenatore di Buffalo, quindi tutto sommato comunque un bel nome, e chiudono questa off-season, questa prima parte di off-season davvero ridicola per certi tratti, i Jayhawks appunto firmando il loro allenatore. Guido.
Sì, sono d'accordo, cioè la scelta è veramente, veramente ottima e tra le altre cose ci fa pensare anche il fatto di come si siano attivati subito per cercare l'allenatore ora, ci fa pensare che avessero paura in qualche modo di arrivare a stagione prossima conclusa e non avere le stesse alternative che magari invece ora erano disponibili. Lance Leipold ha vinto, diciamo, la gara per questo posto su Jeff Monken, che è l'allenatore di Army e l'altro dato per favorito a un certo punto di questa ricerca. E a Leipold sono stati fatti 6 anni di contratto, quindi un contratto lungo per un lavoro che sarà difficile a 56 anni, quindi comunque ormai un allenatore molto esperto, allenato le ultime 6 stagioni a Buffalo, concluse un record di 37 vittorie, 33 sconfitte e 3 partecipazioni a bowl, che per un college come Buffalo non è affatto male. Precedentemente ha vinto 6 titoli nazionali in 8 anni a Wisconsin Whitewater, un college di Division 3 che è anche la sua alma mater, e per questo possiamo considerare Lance Leipold un vero e proprio program builder, e probabilmente è quello di cui Kansas aveva più bisogno. La fit è buona perché appunto c'è una voragine a livello di roster, a livello di credibilità da riempire. Kansas non è un lavoro facile, dal 2010 a oggi hanno perso 108 partite vincendo solo 21 e hanno perso le ultime 91 delle 97 giocate in Big 12, quindi assolutamente c'è un lavorone da fare, considerando che avevano cambiato, oltre alle Smiles, anche l'Athletic Director. Non hanno fatto secondo me un lavoro malvagio a portarsi a casa un allenatore di sicura esperienza e con già un tipo di trascorso che ci fa tranquillamente pensare possa rimettere Kansas sulla retta via.
E poi diciamo che visto come si era piazzata la situazione a Lawrence, ovvero con appunto questo allenatore che non arrivava mai, con questa squadra che è già in difficoltà da anni e che sembrava essere proprio nel momento di massima difficoltà in questa off-season, alla fine uscirne comunque con un nome interessante che dà anche un po' di morale a una piazza che ne va ben poco, è sicuramente un bel uscirne, ecco, da una situazione non facile. Adesso vedremo, la palla passa in mano a Lance Leipold e vediamo cosa sarà in grado di fare con questi Jayhawks. Passando oltre, passando agli Spring Game che si sono conclusi nelle passate 2 settimane, abbiamo parlato 2 settimane fa di alcune nostre take sugli Spring Game che abbiamo visto, nelle ultime 2 settimane ce ne sono stati altri, chiedo a voi insomma se avete visto qualcosa, se volete parlare di qualcosa. So che Guido ha visto lo Spring Game di Oklahoma, se ha qualche qualche spunto di interesse da questa sfida che ha visto.
Sì, lo spunto di interesse è il fatto che sicuramente lo starter sarà Spencer Rattler e sarà anche uno dei migliori quarterback della nazione, o perlomeno parte con questo tipo di aspettativa, però non ha giocato secondo me in maniera eccezionale, mentre è stato molto convincente il suo backup Caleb Williams, che a onor del vero dovrebbe essere ancora alla high school, visto che è un true freshman, e ha concluso la gara con 10 su 11, 99 yard, un touchdown, più ha fatto vedere di essere molto, molto agile, molto propenso anche a correre. Sarà il nuovo grosso nome a livello di quarterback per Lincoln Riley, posto che appunto già ne hanno uno in Spencer Rattler, che sicuramente guiderà questi Sooners a una buona stagione. Un altro, diciamo, takeaway di questa partita è l'influenza del transfer portal su questa squadra. Eric Gray, che è il running back da Tennessee, e Wanya Morris, che è l'offensive tackle, arrivato sempre da Tennessee, sono già schierati come starters, e quindi tutto ci fa pensare potranno essere dei giocatori pronti a contribuire alla causa di Oklahoma fin da subito, ovviamente con tante grazie a quanto successo a Knoxville negli ultimi mesi.
Io ho visto qualche altra partita, Oleg non chiedo perché so che è stato invece super impegnato con il draft, e quindi se li recupererà tra un po', invece gli spring game che si è perso. Io invece ho visto qualcosa di interessante nello spring game di Texas A&M, perché è una squadra che, insomma, dopo quest'anno Jimbo Fisher ha dimostrato di poter fare qualcosa di questa Texas A&M, di poter rendere gli Aggies un programma interessante per poter competere per i playoff, e si è visto qualcosa di interessante. Qualche problema in O-line ce l'hanno e ce l'avranno l'anno prossimo, questo sicuramente, però i due quarterback che hanno schierato, ovvero Haynes King e Zach Calzada, sono entrambi ragazzi molto interessanti, e onestamente io, dopo aver visto lo spring game, ancora non so, e non lo sa neanche Jimbo, chi sarà dei due lo starter alla prima settimana. Probabilmente leggermente favorito King, anche se a me onestamente allo spring game è piaciuto forse di più Calzada. E dalle altre partite, parlando sempre di grandi quarterback, ho visto qualche highlight dello spring game di UNC, North Carolina, uno spring game che hanno utilizzato delle regole molto particolari, onestamente, che non ho compreso a pieno. Non hanno giocato dei quarti, ma hanno giocato a serie, e comunque Sam Howell ha dimostrato di essere probabilmente il secondo quarterback più interessante del prossimo anno, appunto dopo Spencer Rattler, o comunque se la contenderà con Rattler questo il trono di miglior quarterback della stagione. E poi ho visto anche qualcosa dello spring game di Oregon, che onestamente non si è visto molto dal punto di vista tecnico, se non qualche bella giocata di Anthony Brown, un quarterback che onestamente non conoscevo e che qualcosa di buono ha fatto, però comunque è stata una bella partita, si è chiusa 35-34, cosa che non sempre accade ovviamente negli spring game, essendo amichevoli. E poi, per chiudere appunto questa panoramica sugli spring game, andatevi a guardare il finale dello spring game di Nebraska. Andatevi a vedere l'inizio dello spring game di Nebraska, perché gioca Martinez, il nostro eroe, che è ancora lì dopo 7 anni, non so quanti anni è che fa il quarterback a Nebraska ancora. c'è ancora, quindi un altro dei nostri eroi, e che comunque il giocatore è sempre bello da vedere, perché tra grandissime giocate e grandissime cazzate è sempre interessante da vedere. E poi il finale dovete vedervi, perché uno spring game che si conclude con un Hail Mary è davvero singolare, anche perché appunto a 10 secondi dalla fine, con palla più o meno sulle 30 yard, c'è stato un passaggio completato con partita finita, passaggio completato verso sulle 30 offensive, quindi un passaggio di una ventina di yard, una trentina di yard, e la partita era finita, però ovviamente è entrato in campo l'allenatore a dire no, dai, giochiamo un altro down, e gli arbitri sono sottostati e hanno giocato un altro down, e si è conclusa con un passaggio. Quindi insomma, le regole molto fluide degli spring game ci hanno fatto vedere anche questo bel finale di partita. Ok, detto questo, non c'erano grandissime novità su questo fronte. Andiamo, passiamo oltre. Oggi la puntata non è super densa di argomenti, però abbiamo inserito, visto che c'era stato richiesto dalla chat, una parte di puntata in cui elenchiamo qualche partita storica o comunque anche di storia recente, insomma qualche partita del college football passata che in questa off season, se non avete nient'altro da vedere, insomma può essere interessante da recuperare. Parto io dicendo, secondo me, le due che abbiamo già menzionato più volte e che sono sicuramente partite tra le migliori e le più celebri del college football, della storia recente del college football, che sono la Texas USC del 2006, di cui abbiamo già parlato, del Rose Bowl, con Vince Young, Matt Leinart e tutti gli altri, e poi la Boise State Oklahoma, il Fiesta Bowl del 2007, che probabilmente, di cui conoscete probabilmente già il finale. Comunque queste sono sicuramente partite che vanno indubbiamente guardate. Ora chiedo a voi se avete qualche consiglio per i nostri ascoltatori di partite da guardare. Guido.
Sì, sicuramente TCU contro Baylor del 2014. All'epoca TCU era la numero 9, Baylor la numero 5. Siamo in piena era Art Briles a Waco, che poi dopo, appunto, Art Briles è finito un po' in disgrazia. Ma diciamo, se oggi nel college football vediamo questo proliferare di attacchi super efficaci a livello di passing game, a livello di corse, spread offense e quant'altro, tanto va dato merito a questa squadra, che nel 2014 era probabilmente all'apice della sua storia. E poi, diciamo, nella storia recente sicuramente dobbiamo nominare la miglior partita di LSU del 2019 contro la rivale Alabama, un LSU che non riusciva a avere la meglio su Alabama da tantissimo tempo. E appunto basta nominare un po' di giocatori sia da una parte che dall'altra, a dire la verità, per rendere questa partita veramente molto appetibile e degna di essere vista e rivista.
16 first rounder quella partita lì.
Esatto, è tornata proprio in auge in questi giorni, quando appunto diciamo si è concluso con il draft la scelta di la maggior parte dei maggiori prospetti di queste due squadre, che si affrontarono in una forse nella partita più bella, onestamente, di quell'anno lì per LSU e Alabama. Un'altra che
16 first rounder, scusa, e entrambi i long snapper draftati. Questa è un'altra particolarità.
un altro record, probabilmente. Ci tengo a nominare anche USC contro Penn State, un Rose Bowl del 2017, la partita di Sam Darnold contro Saquon Barkley, che appunto nessuna delle due squadre con velità di titolo nazionale, però la partita merita. Per concludere, andrei con una Michigan contro Ohio State del 2016, probabilmente l'ultima volta in cui i Wolverines sono stati competitivi contro Ohio State, e per tanti l'inizio della fine, che ancora non è finita, dell'esperienza di Jim Harbaugh a Michigan.
Si avrebbe potuto scrivere la storia di Arbo a Michigan, probabilmente riscriverla in un altro
modo. Sì, è la porta, come si dice, la sliding doors dell'esperienza di Arbo a Michigan.
Oleg, vengo da te anche per i tuoi consigli, che da quanto ho capito sono meno recenti di quelli di Guido.
Sì, sono un po' meno recenti. Partiamo con... con la partita del che secondo me Guido la ricorda abbastanza bene. Ritorniamo nell'88, siamo 15 ottobre, Notre Dame contro Miami, partita è finita 30-31, su cui ESPN ha fatto anche un documentario, se non ricordo male, chiamata Catholics versus Convicts. Partita molto combattuta, era la Miami di Jimmy Johnson, squadra era la numero uno. Notre Dame era anche loro ovviamente una squadra molto forte. Ci ritroviamo nell'ultimo quarto avanti con gli Irish. Miami fa un comeback molto buono e nei ultimi minuti arriva sulle 5 yard della difesa di Irish e il running back corre, diciamo, corre verso dentro la end zone e non si capisce bene se il fumble, c'è un fumble e non si capisce se il fumble viene fatto prima o dopo che lui ha varcato la goal line. E da qua, e poi dopo questa partita, ovviamente Jimmy Johnson ha chiesto di rigiocare la partita e cose così. Anche adesso, quando hanno rifatto il documentario, da una parte c'era il defensive back di Irish che ha detto no, che lui ha colpito e il fumble era prima che il running back facesse, cioè che entrasse dentro. D'altra parte l'running back no, era sicuro che è entrata, dunque c'è ancora questa diatriba anche, cioè dopo anni che
chiaramente touchdown, non so se
infatti volevo chiedere a te, infatti,
un parere.
Sì, tra te sei tra l'altro,
questa è anche la partita che portò all'apice dell'incattivirsi di questa rivalità. E appunto Miami e Notre Dame decisero dopo questa partita di non giocare più, di sospendere la rivalità, che poi è stata ripresa recentemente, quindi c'è anche questo aspetto da considerare che la rende di fatto una partita storica.
Sì, poi l'altra partita è assolutamente da vedere, il Rose Bowl del 2018, primo gennaio del 2018, che è stata anche la semifinale del National Championship, cioè quella tra numero 3 Georgia contro il numero 2 Oklahoma.
E se ve lo dice Oleg, però avete già spoilerato il finale.
Comunque è una partita bellissima, tanto dal talento sia da una parte che dall'altra. Oklahoma, c'era Baker Mayfield la sua ultima partita con la maglia di Oklahoma, dall'altra parte c'era il duo di running back Chubb e Michel. Partita, diciamo, ovviamente a alto punteggio, quando gioca Oklahoma non può succedere altro. Oklahoma avanti all'intervallo molto bene, hanno giocato cioè il primo tempo meglio secondo me dei Bulldogs. Hanno fatto l'unico errore a chiedere un'opportunità a fine secondo quarto, dove il nostro Rodrigo ha messo un field goal da 56 yard e ha rimesso un po' in piedi la partita. Poi nel secondo tempo Georgia si è rimessa avanti, poi diciamo è stato un po' un chi se ne di più. Siamo arrivati ai supplementari, il primo supplementare sappiamo com'è le regole, c'è una squadra che parte dalle 25, dalle 30 yard, sul primo down hanno segnato un field goal sia Georgia che Oklahoma, siccome è partita Georgia subito, poi parte Oklahoma, Oklahoma ritenta un field goal che viene bloccato da Lorenzo Carter con le sue braccia lunghissime, e poi ovviamente Michel entra tranquillamente in zone, e questa è storia. poi dopo la partita dopo non ricordo cosa si è finita, non so se l'hanno giocata, vabbè, lasciamo stare. l'altra partita, beh, ovviamente questa qua per gli amanti del college football la conosceranno, quella di Appalachian State contro Michigan, primo settembre del 2007, forse
che poteva essere un sentore sulla storia successiva di Michigan,
quella che è successa dopo. Comunque quei anni Michigan era era la numero 5, Appalachian State se non ricordo male veniva da due titoli della FCS di fila. Per il bookmaker era una partita proprio senza storia, per il bookmaker della Las Vegas invece quello che abbiamo visto è tutta un'altra storia. Appalachian State, il quarterback se non ricordo male era Armanti Edwards, che ha fatto una partita della Madonna. Negli ultimi 5 minuti hanno segnato un po' tutti. Il vantaggio è passato da una all'altra. Appalachian State ha segnato un touchdown a 1:10, 1:15 dalla fine. Qua a Michigan in questo minuto sono avvicinati alla zona field goal e hanno provato il field goal da 37 yard, che Appalachian State fuori il lunch, mi sembra una roba del genere, ha bloccato il field goal, diciamo ha messo a segno forse il comeback più pazzesco della storia del college football, o uno dei, cioè partita veramente bella, ovviamente da riguardare.
Ecco, per chiudere anch'io con altre partite che potete segnarvi e guardare quando avrete tempo, e giusto per restare su piccoli furti fatti a Miami, c'è sicuramente Ohio State Miami del 2003, titolo nazionale del 2003, con una pass interference chiamata alla fine storica, e che ovviamente
no, alla fine. Oltre la fine.
Sì, oltre la fine, sì, qualche... sì, dopo l'esultanza di Guido e di tutti i Canes.
No, Guido era piccolo, però la storia è lì da vedere.
Sì, ed è quella... E tra l'altro questa pass interference chiamata ha anche, diciamo, ci ha tolto dalla storia un'altra Miami che sarebbe stata... Difatti ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle squadre, ne hai parlato tu, Guido, di quella Miami del 2002 che sarebbe... potuta essere un'altra di quelle squadre storiche, fortissime, inserite tra le squadre migliori di ogni epoca, però ha perso questa partita, e quindi niente, però partita che comunque, a parte questo episodio finale, merita tutta di essere vista.
Assolutamente.
Esatto, un'altra partita che vede protagonista Miami, quella del 1984, altra partita amara per i Canes, con Doug Flutie versus Bernie Kosar, una delle sparatorie, insomma, anni 80, che non, una delle prime sparatorie del college football, e quindi merita anche questa di essere guardata. Altre partite sono per esempio California Stanford, che abbiamo già menzionato, del 1982, anche qua finale incredibile, merita anche questa, anche solo per vedere la Stanford di John Elway, che non è una squadra troppo ricordata, ma che comunque meriterebbe un occhio di riguardo in più. E anche Notre Dame Houston 1979, se non altro anche qua per vedere Joe Montana all'opera con gli Irish. E poi ce ne sarebbero altre da elencare: Ohio State Michigan del 2006, BYU SMU, altra storica partita, Holiday Bowl del 1980, con Jim McMahon quarterback di BYU, e un finale anche qua al Cardio Palma. E beh, direi
l'ultimo
direi...
grande quarterback dei Chicago Bears,
esatto, prima di Justin Fields.
Di Justin
è qua guffatona,
è guffa
la guffatona a Justin Fields. Beh, direi che abbiamo fatto un elenco piuttosto sostanzioso, e il prossimo anno ne faremo altri se ci chiedete di fare altre partite. Insomma, io davvero ne ho elencata qualcuna qua che per dirle, ma ne avevo davvero tante che comunque mi sono piaciute e che vi consiglierei, insomma, la visione. Poi Guido, per esempio, prima ha parlato di Baylor del 2014, beh, più o meno qualsiasi partita di Baylor del 2014 merita di essere guardata. Anche le partite di le sconfitte di Alabama con Ole Miss meritano entrambe, 2015 e 16, se non sbaglio, due anni di fila, o 14-15, non mi ricordo.
You freeze.
Okay.
Sì, sì, assolutamente.
Poi ce ne sarebbero davvero tante, ma potremmo fare una puntata sola elencando partite. Elencando solo partite, raccontandole. Ma visto che oggi c'è un altro super argomento di cui dobbiamo assolutamente parlare, perché è obbligatorio, quindi ci tocca fermarci qua per oggi. E se appunto vi è piaciuta la sezione, vi trovate interessanti queste partite, chiedetecene pure altre, e anche l'anno prossimo ve ne diremo altre, soprattutto in off-season, perché durante la stagione di partite attuali ne abbiamo fin troppe da guardare, quindi non possiamo distrarci per guardare partite d'epoca. Quindi, detto questo, passiamo all'argomento della puntata odierna, ovvero il nostro ranking. perché il ranking di oggi è il ranking che non sapevate di aspettare da tempo in memore. Il ranking di oggi è sulle stelle della sideline, che ovviamente non sono gli head coach, ma sono le nostre amatissime giornaliste e sideline reporter della nazione e di tutte le varie emittenti televisive che guardiamo anche noi. Sono le ho chiamate le stelle della sideline perché sono, insomma, le luci del nostro sabato sera, le luci che a volte illuminano anche delle partite non super guardabili di college football, o delle partite delle non competitive che noi ci guardiamo lo stesso, anche per la loro presenza e soprattutto perché comunque svolgono l'infausto lavoro di intervistare quei marpioni degli head coach del college football durante e dopo la partita. A volte si prendono anche delle rispostacce, non è un lavoro facile, ma lo fanno molto bene. E quindi oggi il nostro ranking, il ranking più tecnico dell'anno, arriva in questa puntata finale ed è appunto questo sulle giornaliste. Quindi partiamo prima dicendo qualche esclusa, esclusa del nostro ranking. Diciamo, abbiamo escluso un po' la vecchia guardia, quindi non, il nostro ranking non ci sarà Holly Rowe, che comunque apprezziamo come opinionista, ma diciamo abbiamo messo carne più fresca in questo ranking. E non c'è neanche Lisa Byington, la grande voce di Big Ten Network, che appunto probabilmente non conoscete come viso, ma come voce sicuramente, perché probabilmente credo sia l'unica commentatrice donna che fa il play by play, e quindi sicuramente la conoscete perlomeno la sua voce.
Se non vediamo non possiamo dare un
valutare
voto,
esatto, ma non possiamo essere così tecnici come a noi piace essere invece e visto che appunto è un ranking molto tecnico, purtroppo non abbiamo potuto inserirla. E esclusa anche da ESPN, arrivata undicesima nel nostro ranking, quindi ha ricevuto voti da tutti, ma non è riuscita a entrare. Allison Williams, anche lei esclusa appunto da questo ranking. E allora partiamo con la posizione numero 10. Alla 10 abbiamo Cassidy Hubbard, direttamente da ESPN, la nostra numero 10. Applausi per lei. Cassidy, che appunto fa parte di ESPN, la vediamo sempre appunto a commentare dalla sideline, classe 1984, nativa di Evanston e laureata in giornalismo a Northwestern, quindi compagna e vicina di casa di Oleg, nonché tifosa dei Chicago Bulls. No, non è vero, Oleg, ma facci sognare un po'.
Non sarei qua a parlare con voi, no?
Niente, non ti ha ancora chiesto di andare fuori a bere una birra.
Con calma arriva tutto. Dopo questa puntata.
Dopo questa puntata che saprà che sarà super famosa anche in Italia, probabilmente si lamenterà però di essere stata messa alla posizione numero 10, quindi non so se ti conviene fargliela ascoltare questa puntata. Perché sicuro all'interno di ESPN ci sarà qualche dissidio tra colleghe, vedere davanti a sé comunque colleghe della sua stessa emittente televisiva, potrebbe non fargli piacere. Comunque dicevo appunto di Chicago, tifosa di Northwestern, ovviamente essendo laureata a Northwestern, degli Wildcats, tifosissima anche dei Chicago Bulls, e appunto una delle voci e dei volti più celebri di ESPN. Passiamo alla posizione 9. Alla 9 da CBS abbiamo Jamie Herdal. Guido.
Sì, Jamie Herdal viene dalla American University, un'università privata di Washington, è un'ex giocatrice sia di basket che di softball, quindi diciamo background atletico di notevole livello, ed è la sideline reporter per SEC on CBS, quindi una di quelle ragazze vediamo appunto aggirarsi nella sideline per fare le solite interviste a fine primo tempo agli allenatori. Ci sta, è una di quelle che rischiano la vita, ma perché comunque possono succedere cose strane in quella sideline, e ci sta il nono posto nel nostro ranking.
ed è appunto una che ricordiamo con particolare gioia noi, perché ovviamente quando c'è SEC o un CBS solitamente sono grandissime partite, quindi comunque la associamo a dei momenti di gioia per noi, non è che non la associamo a partitacce, ma comunque a partite solitamente guardabili. Passiamo alla posizione 8. Alla 8 da Fox Sports invece abbiamo Joy Taylor. Oleg, vengo da te.
Ragazza dell'87 ha fatto il Barry University, che è nella zona di Miami, in Florida. È partita subito a lavorare nella radio locale di Miami, poi ha fatto qualche anno in CBS, dal 2016 appunto in Fox Sports, dove ha partecipato al The Herd with Colin Coward.
Altro dopo, lavoro in Fausto,
non so. Beh, dopo si è spostato a lavorare con Skip Shannon in Disputed, un altro
lavoro durissimo,
molto tranquillo. Altra cosa molto tranquilla, sì. Comunque per Fox Sports commenta le partite di basket, e entrata a far parte del nostro ranking perché commenta anche l'NCAA basketball. Cose molto, diciamo, personali, è la sorella di Jason Taylor, il edge rusher Hall of Famer dal 2017, che ha giocato per tanti anni nei Miami Dolphins. Ha avuto qualche storia con un ex giocatore NBA, però per tutti gli ascoltatori single, dunque ragazzi, guardate qualche sua foto e capirete perché è nella nostra classifica, anche se non parla di football, lei si...
Beh, ma nella nostra classifica perché è una giornalista di caratura internazionale.
Sì.
Passiamo alla posizione 7. Alla 7 da ACC Network abbiamo KT George, altra new entry del panorama giornalistico americano, classe 1993, credo che sia la più giovane delle, no, mi pare di sì, insomma no, ce n'è un'altra coetanea di KT George, anche lei grandissime qualità, origini libanesi per KT, grandissime qualità messe subito in mostra nel 2015 quando vinse Miss Kentucky ed arrivò undicesima a Miss USA. E poi giocò a pallavolo, quindi è una pallavolista, giocò a pallavolo a Louisville, per i Louisville Cardinals, e fu nel 2015, sempre suo anno di grazia, in cui vinse appunto anche Miss Kentucky e arrivò undicesimo a Miss USA, fu anche nel 2015 la ACC Player of the Year, quindi la giocatrice dell'anno dell'Atlantic Conference. Quindi un anno pieno di successi per lei. Si laureò sempre ovviamente a Louisville con lode in comunicazione, quindi una giornalista comunque piena di successi nella sua carriera, e poi entrò a far parte, appunto lavorò prima per CBS, poi per Fox, poi arrivò appunto a lavorare per ACC Network e di fatto ESPN, visto che comunque ACC Network va su ESPN, e la vediamo sempre appunto a fare la bordocampista nelle partite di ACC. Ecco, lei spesso è una di quelle che appunto illumina a volte il sabato sera, perché non sempre viene messa a commentare o a fare la sideline reporter per partite di cartello, o magari se le partite sono di cartello e hanno Clemson, sono partite che solitamente dal secondo quarto in poi diciamo non hanno più grandissimi motivi per essere guardati, se non la nostra Katie, che comunque è sempre un buon motivo per guardare una partita di college football. Arriviamo alla posizione 6. Alla 6, sempre da ESPN, abbiamo Ellie LaForce, sicuramente il nome più bello tra tutti. Oleg.
Sì, lei è una ragazza dell'88, comunque abbastanza giovane anche lei. Ha studiato al Ohio University, non Ohio State. Anche lei, diciamo, ha un background, ha vinto Miss Ohio Teen USA nel 2005, anche sua madre è stata Miss Ohio USA proprio nel 77, dunque buon sangue non mente. È partita con il sportcasting nel 2010, dove ricopriva il Middle American Conference per Cleveland Fox. Dopo nel 2014 ha sostituito Tracy Wolfson, che si è spostata in NFL come sideline reporter per ACC CBS. Dal 2018 si è spostato un po' in NBA, NBA Summer League, ha fatto un po' di March Madness per CBS, adesso ultimamente, se non ricordo male, ha firmato per TNT e fa sia NCAA Playoff Basketball, la March Madness, e NBA on TNT. Purtroppo è caduta un po' nelle nostre classifiche perché è già sposato con Joe Smith, lanciatore di Astros.
Purtroppo sì, ed è caduta anche perché comunque. Quando faceva la Mac, ovviamente, vedere la Mac con Ellie LaForce.
La Mac era tipo la ciliegina sulla torta.
Esatto, cioè era davvero, davvero un sogno. Arriviamo alla posizione numero 5. Alla 5 torniamo a Fox Sports e abbiamo Jenny Taft. Guido.
Sì, Jenny Taft da Boston University, lei è la moderatrice dello show con Skip Bayless e Shannon Sharp, quindi povera ragazza, ex giocatrice di lacrosse, figlia di John Taft, olimpionico per l'hockey nella squadra degli Stati Uniti del 1976, è partita dalla WNBA come sideline reporter delle Minnesota Lynx, è passata poi allo stesso lavoro con i Minnesota Timberwolves, i Minnesota Twins della MLB e le Minnesota Wild di hockey, e poi dal 2013 lavora per Fox Sport, dove diciamo è partita appunto con il college football nel 2014 come copertura della gara di FS1, e fino a diventare appunto la sideline reporter in squadra con i commentatori Gus Johnson, mitico, e l'analista Joel Klatt, uno dei più bravi a mio modesto modo di vedere di tutto il college football, che Jenny merita Jenny la nostra posizione nel ranking.
Devo dire sì, Jenny alla numero 5, però probabilmente come trio di commentatori, Gus Johnson, Joel Klatt e Jenny Taft probabilmente sono il trio probabilmente migliore.
Top.
Esatto, il top. Arriviamo alla posizione 4. Alla 4 torniamo a ESPN e abbiamo Laura Rutledge. Guido, torno da te perché so essere una delle tue preferite.
Sì, una delle mie preferite è dalla University of Florida, grandissima tifosa dei Gators, Miss Florida del 2012, si divide tra SEC Network e ESPN NFL, dove è la conduttrice, la potrete vedere su NFL, NFL Live. È salita diciamo alla ribalta nel 2018 per una partita in cui faceva la sideline reporter a Georgia, tra Georgia e UMass. È stata travolta da un'azione di gioco, per fortuna per lei non si è fatta male, ma il video è veramente qualcosa di impressionante, è come se fosse colpita da un camion in piena corsa. A lei va tutta la nostra riconoscenza per quello che fa, che sta facendo e che ha fatto per il college football e per il football in generale.
Giusto piccola nota a margine, il cognome originario di Laura è McKeeman, Rutledge è il nome da sposata, quindi purtroppo anche lei già
zero
sposata,
speranze.
Zero speranze, già sposata anche lei con un giocatore tra l'altro di baseball, come Ally LaForce. Arriviamo al podio. Ad aprire il podio alla posizione numero 3, da ESPN abbiamo Molly McGrath. Molly, classe 1989 da San Francisco, lei non è stata una, diciamo, non è stata una sportiva degli sport che conosciamo noi, ma è stata il capitano della squadra di cheerleader al Boston College, quindi comunque anche lei...
miglior sport che esista.
Esatto, miglior sport che dovremmo avere anche qua in Italia, e invece purtroppo ancora stenta ad arrivare. Lei ha origini ispaniche, cioè sua madre ha origini ispaniche, e lei appunto adesso lavora per ESPN, è uno dei volti più celebri di ESPN, e, appunto insieme a un'altra di cui parleremo tra poco. Di solito invece lei appunto per ESPN viene messa a fare la sideline reporter nelle partite, non nella partita di cartello, ma nella seconda partita, diciamo, di ESPN. Comunque la si vede anche ai playoff, e insomma è uno dei volti più visibili e più conosciuti di ESPN e degli amanti del college football. Passiamo alla posizione 2. Alla 2 da Big Ten Network, e qui è stata una grave perdita di ESPN dell'anno scorso, abbiamo Olivia Harlan Decker. Guido.
Olivia Harlan Decker dall'Università della Georgia, quindi molto cara al nostro amico Oleg.
I migliori.
È sposata con Sam Decker, ex giocatore in NBA, passato a Wisconsin.
Ex giocatore, basta, potevi anche finire.
Ex giocatore. onestamente abbastanza bruttino per lei, che invece è decisamente, diciamo, si lascia guardare. È figlia però di Kevin Harlan, che è il play-by-play della NBA, della NFL, NCAA College Football, NCAA College Basketball, una delle voci più riconoscibili di tutto il panorama sportivo americano. È colui che ha coniato la frase LeBron James with no regards for human life per una scacciata di LeBron, mi pare, in un... Miami, Boston, se non sbaglio. Quindi, diciamo, i geni a livello televisivo non le mancano, aggiunge un notevole portamento e appunto un aspetto niente male. Merita assolutamente la nostra top 3 in questo ranking.
Sì, dicevo, grave perdita per ESPN, perché comunque eravamo abituati, adesso lavora Big Ten Network, ma nel 2019 e 2018 lavorava ESPN, quindi tramite ESPN Player la vedevamo spesso. Adesso su Big Ten Network ovviamente la si vede solo, diciamo, per vie non ufficiali qua dall'Italia, ovviamente, oppure ovviamente negli highlights o in tutto quello che ne consegue. E piccola nota a margine anche qua, Sam Decker, il grande Sam Decker, che comunque appunto, essendo marito di Olivia, merita tutta la nostra stima. Ex giocatore dei Wisconsin Badger, adesso non so dove giochi, credo in Turchia o da qualche parte in Europa.
Qualcosa di buono allora la sua vita ha fatto,
esatto. Però comunque, per chi ama anche il college basket, Sam Decker se lo ricorderà sicuramente a Wisconsin, perché comunque era un signor giocatore. Nel 2015, se non sbaglio, sono arrivati in finale contro Kentucky, se non sbaglio, o contro Duke, non mi ricordo più, contro Duke, era la Wisconsin di Frank Kaminsky, che invece sta avendo una carriera un po' migliore di quella di Decker. Comunque dai, un personaggio anche lui, anche se non del livello di Olivia, e ora come ora sembra che appunto sua moglie sia più famosa di lui e sia decisamente più in rampa di lancio con la sua carriera, invece quella del marito, insomma, sta un po' calando di caratura. Passiamo alla nostra numero 1. E alla numero 1 troviamo un'altra bulldog di Georgia, from ESPN ovviamente, Maria Taylor. Oleg.
Beh, ecco, se noi non vinciamo nulla, nessun championship, perdiamo i championship, facciamo cagare in football e altro, abbiamo le migliori due reporter di cui andiamo fieri.
In questo ranking siete fortissimi.
Siamo fortissimi. Beh, Maria Taylor è dell'87. Ecco, lei invece, parlando di sport, è una ragazza molto sportiva, ha ricevuto l'Athletic Scholarship dall'University of Georgia, perché in high school era una una ragazza che giocava molto bene a pallacanestro. Ad Athens ha giocato sia pallacanestro che pallavolo, pallavolo molto bene, è stato inserito anche in vari second team all'American, queste cose qua. Ha cominciato come bordocampista proprio per l'University of Georgia, dal 2013 ha cominciato a lavorare per ESPN2. La prima partita è stata l'Orange Bowl del 2013, dal 2014 lavorava anche per la ACC Network, e poi vabbè, dal 2017 è entrata a far parte del miglior posto dove puoi lavorare, che è ESPN College Game Day, il carazzone che ogni settimana, ogni mattina qua negli Stati Uniti ci porta nei vari campus. Lei è proprio una ragazza veramente brava, intelligente, forse la faccia giornalistica di ESPN. Non è solo una bordocampista, adesso è anche un
opinionista,
opinionista, sì, infatti dal 2019 parla anche, è entrata a far parte anche dell'ESPN che parla di l'NBA Countdown e della NFL, dunque diciamo è un po' tutto tondo, però noi ce la teniamo stretta per il College Game Day, non possiamo perderla. Non è ancora sposata, dunque ognuno di noi ha ancora la sua opportunità, dunque ragazzi, la speranza è l'unica a morire. Io infatti quando sono triste guardo la sua foto e mi sento sempre un po' meglio.
Maria Taylor poi 6'2", la sua altezza.
2, cioè... La mia altezza.
Braccia lunghe. Altezza,
braccia lunghe, quindi ottimo. Come Edge Rusher.
Scouting perfetto.
Bene, sì, sicuramente. Gran giocatrice, ma meglio come giornalista. Speriamo che comunque resti anche nel college football e non decida di passare definitivamente ad altri livelli, però ormai è talmente, cioè è in un posto, come hai detto tu, probabilmente nel miglior posto di lavoro, anche per loro credo che sia molto bello lavorare a College Game Day, quindi speriamo che preferisca restare con noi almeno per qualche altro anno. Bene, detto questo, direi che possiamo chiudere questa puntata e questa stagione di Scusate il College Football. È stato un piacere parlare con voi oggi e tutta la stagione, è stato un piacere parlare anche oggi, fare questo ranking super tecnico e super... diciamo c'è stata molto più molta più lotta nei nostri gruppi mentre discutevamo di questo ranking e non per gli altri, però appunto è stato divertente.
Abbiamo chiuso in bellezza proprio da tutti. Dati i punti di vista.
Sì, esatto. Giustamente, esatto,
sì, perché si poteva fare il ranking sugli allenatori, magari gli allenatori che ci mancano, sì, vabbè, allenatori che non ci sono più, però non si chiudeva in bellezza, si chiudeva magari con qualche panza, con qualche vecchio, qualche capello bianco. Invece abbiamo deciso di lasciarvi con un bel ricordo di questa stagione di Scusate il College Football, e soprattutto con un motivo in più, se per caso non conoscevate, non conoscete qualcuna delle elencate, per interessarvi al college football dalla stagione prossima. Detto questo, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Grazie Guido.
Grazie a te Fabio, grazie a tutti gli ascoltatori in questa splendida stagione. Ci risentiremo su questi canali molto presto, perché manca solo qualche mese,
sì, quest'anno cercheremo di cominciare per tempo con la solita puntata d'esordio, con le preview, e cercheremo di partire sicuramente la settimana prima, magari anche quella prima ancora, non lo so, adesso vedremo come saremo messi, come riusciremo insomma a registrare, comunque sicuramente ci sentiremo ad agosto. E grazie anche a te Oleg.
Grazie ragazzi, abbiamo avuto una stagione strana un po' da tutti i punti di vista, comunque l'abbiamo portata alla fine, ci prendiamo qualche mese di pausa, comunque la prossima stagione già promette molto bene, i tifosi saranno allo stadio, anch'io spero, dunque dai, qualche settimana prima che inizia la stagione ci risentiremo e partiremo con i rankings veri e propri, dunque il college football primo, tra un paio di mesi ritornerà proprio al 100%, quello che a noi piace con il tifo è... E saremo qua a commentare ogni settimana dello sport più bello negli Stati Uniti.
Esatto, sì, non mi è piaciuto che hai detto ripartiremo con i ranking veri e propri, perché questi sono ben seri e veri anche, ripartiremo anche con gli altri ranking, sì. Comunque vi saluto anch'io, vi saluta anche Francesco Fele, che non ha potuto esserci stasera, ma comunque ci sarà anche lui la prossima stagione. Torneremo, come detto, ad agosto con qualche novità, ma noi ci saremo tutti. Speriamo di aprire qualche canale social, magari, per riuscire a tenervi più vicini e più legati al nostro podcast. E per il resto, appunto, appuntamento ad agosto. Un saluto anche da parte mia e ci sentiamo tra qualche mese. Ciao!